credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo partire con un volume che è edito dalla Sperling & Kupfer e che si intitola Una tata per amica. Ne è autrice Simona Capria, che è con noi qui in studio. Benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Dunque, il sottotitolo del suo volume è I consigli di tata Simona per genitori e figli felici e contenti. Quindi non soltanto un libro appunto dedicato unicamente alla cura dei bambini, ma anche alla cura dei genitori, che spesso rischiano, certo, appunto per un eccesso forse d'affetto, d'amore e anche di responsabilità acquisita improvvisamente, no? Perché nessuno ha insegnato a nessuno come essere genitori, si trovano appunto ad affrontare una situazione molto, molto complessa. Proprio all'inizio del suo volume lei dice una cosa che mi è sembrata particolarmente interessante, e cioè che il fatto di diventare una famiglia non significa smettere di essere una coppia. Vogliamo un po'...
Anzi, assolutamente, cioè la complicità di coppia, il sostegno col proprio partner, quindi la mamma nei confronti del papà e il papà nei confronti della mamma, diventa poi un rapporto sempre più solido nella collaborazione della crescita di un bambino, a prescindere dal fatto che è un insegnamento d'amore e quindi un'educazione all'amore e alla famiglia. Quindi un figlio che vede che la mamma e il papà si amano, anche se si ricavano dei momenti esclusivi di insieme, si scambiano uno sguardo di complicità o una carezza o si tengono la mano, è un modo per insegnare al bambino che cos'è l'amore oltre a quello che c'è tra madre e figlio e padre e figlio, ma l'amore in generale. Quindi è un insegnamento e un'educazione all'amore che è meraviglioso, e i genitori delle volte, mi rendo conto, per una questione di tempo, di fatica quotidiana, di impegni, magari ci si dimentica un po' di questa cosa, invece tenerla presente è importante.
Vorrei parlare di un elemento che è, credo, comune a tutti i genitori che si trovano appunto per la prima volta ad affrontare questo, sì, ruolo, e cioè il senso di inadeguatezza che hanno rispetto alla comprensione delle esigenze del bambino.
E spesso, purtroppo, diventando genitori si diventa molto critici, che è una cosa molto positiva, perché vuol dire che si vuole fare il meglio per il proprio figlio, lo si ama talmente tanto che si cerca sempre la soluzione migliore per gestire le problematiche quotidiane. In realtà questo libro è proprio per dare fiducia ai genitori, per far capire, prendere fiducia in se stessi, perché un genitore che ama il proprio figlio è un genitore capace. Quindi gli errori si fanno perché si è umani, perché si è inesperti, perché un genitore, qualsiasi età abbia, se è un neogenitore è inesperto. Bisogna cominciare da capo, bisogna mettersi in discussione, è vero, però bisogna anche affidarsi all'istinto dell'amore che si prova nei confronti del proprio figlio, senza aver paura di sbagliare eccessivamente. Quindi lasciarsi andare, lasciarsi guidare anche dal bambino.
E bisogna superare anche i primi sensi di colpa che derivano immediatamente dall'idea di aver abbandonato il figlio soltanto perché una serata si è usciti e lo si è affidato ai nonni piuttosto che a una babysitter. Soprattutto quando, lei sottolinea, questo tipo di senso di colpa è più forte in uno dei genitori rispetto ai due.
Sì, spesso avviene che entrambi i genitori, allora a quel punto queste uscite non avvengono assolutamente, o uno dei due genitori si sente in colpa perché appunto perché prende degli spazi propri. propri, degli spazi da adulto, chiamiamolo così, quindi di coppia, come dicevamo prima, che è fondamentale. In realtà questo distacco, anche momentaneo, dal bambino, salutarlo, lasciarlo coi nonni, permettergli di attingere dalle proprie capacità di gestione, non è una cosa negativa per il bambino. Anzi, il bambino sa che la mamma e il papà hanno una loro vita sociale, d'amore, di coppia, un interesse che può essere il teatro, e questo interesse esterno, queste stimolazioni esterne riportate poi all'interno della famiglia, raccontate il giorno dopo al bambino con entusiasmo, lo affascinano alla vita, lo portano ad aprire una porta al mondo esterno. Quindi non è assolutamente una cosa negativa, anzi sono stimoli esterni per permettere al bambino di attingere innanzitutto a se stesso e poi conoscere il mondo piano piano in tutte le sue sfaccettature.
Lei sottolinea un aspetto che spesso i genitori non prendono in considerazione, e cioè il fatto che i bambini non sono indifesi.
Assolutamente. Bisogna credere molto di più nei bambini. Io dico sempre, non sono necessariamente deboli. Certo, vanno protetti, vanno guidati, sono inesperti. Questo sicuramente, hanno bisogno di una guida. E in questo sicuramente hanno la necessità di essere protetti. Però sono anche molto forti. Delle volte li sottovalutiamo, li vediamo fragili necessariamente, invece in realtà sanno superare molti cambiamenti, si adattano moltissimo alle novità. Dipende da come l'ambiente esterno gli fa vivere queste novità e questi cambiamenti. Purtroppo non sempre la vita è semplice, delle volte ci mette di fronte a dei cambiamenti o a delle situazioni difficili familiari, e i genitori non sanno come gestire questa cosa con i propri figli, ma semplicemente mantenendo la serenità più possibile rispetto a una situazione diversa e spiegando al bambino, parlando, comunicando con lui. Se il bambino conosce, affronta tutto. Se il bambino viene messo invece sotto una campana di vetro per evitargli sofferenze, il dubbio e le sensazioni che vive all'interno della famiglia comunque lo portano a essere più fragile. Quindi ecco, il dialogo è assolutamente la formula migliore.
Lei affronta poi una serie di problemi che sono veramente quelli quotidiani, sì. Quindi il suo libro può anche essere semplicemente una guida ad affrontare il problema. Partiamo dal problema forse principale in assoluto, che è anche il primo che lei affronta, che è quello del sonno.
Certo, è il primo che affronto ed è il problema principale, proprio perché è probabilmente quello che destabilizza di più. Perché un bambino che non dorme, e quindi un adulto di conseguenza che non dorme, è più provato, e quindi poi nella quotidianità diventa tutto più faticoso, e la fatica accumulata fa diventare questo problema più importante per un genitore, più vissuto in maniera sicuramente più forte. Però ecco, e poi lì diventa effettivamente un circolo vizioso, perché è un genitore stanco, è un genitore giustamente più nervoso, e quindi nella messa a letto del bambino la sera dopo sarà ancora più agitato e il bambino lo avverte. Quindi ecco, i consigli, l'unico consiglio veramente valido in qualsiasi situazione è di cercare di mantenere la lucidità e la calma necessaria. Se si è molto stanchi, non aver paura di farsi aiutare dal partner, di farsi aiutare dai nonni, di farsi aiutare laddove un genitore non arriva. Come dicevamo prima, non sentirsi in colpa, ma anzi chiedere aiuto ad altri adulti vicini alla famiglia, vicini al bambino, che permettono poi di riprendere in mano la situazione con più lucidità, fermezza e tranquillità.
Il criterio che diciamo viene un po' seguito all'interno dei consigli che dà, mi sembra che sia anche quello della coerenza rispetto a quello che può essere proibito, quello che può essere concesso.
Certo, perché la coerenza poi instaura fiducia nel bambino, quindi non bisogna aver paura di dire di no, ma bisogna mantenere quel no. Non bisogna aver paura di dire di sì e bisogna mantenere quel sì. Cioè qualsiasi cosa si dice al bambino poi va mantenuta, è una promessa che va mantenuta, qualsiasi cosa si faccia. Anche quando si promette al saluto mattutino che poi al pomeriggio si farà un'attività bella insieme, bisogna prestare attenzione a queste cose, perché il bambino probabilmente per tutto il giorno aspetta quella promessa, e se per questioni quotidiane o di dimenticanza non lo si fa, il bambino perde un pochino di fiducia nei confronti dell'adulto. Quindi ecco, avere sempre, mantenere sempre le promesse nei confronti dei bambini permette di avere di creare in lui un rapporto di fiducia che instaura piano piano e costruisce piano piano un rapporto sicuro. Un bambino si sente sicuro del fatto che la mamma e il papà, qualsiasi cosa dicono, è la verità e quindi possono fidarsi di lui. È importante.
Lei affronta dei problemi ovviamente quotidiani, come dicevamo, il sonno, il cibo, sì, appunto altri, il gioco e così via. E affronta però anche dei problemi di crisi della famiglia, anche per esempio la separazione,
certo,
che è un momento particolarmente difficile da comunicare ai bambini.
Certo, anche lì il segreto è quello di parlare, di comunicare, di non aver paura, di dire le proprie emozioni. Ovviamente una famiglia di fronte a una situazione di questo genere è una famiglia provata in tutto e per tutto, ci saranno quindi i genitori destabilizzati dalla situazione, sofferenti, e il bambino lo avverte anche se non glielo si dice, e allora piuttosto che non dirglielo e far nascere in lui delle domande che non hanno delle risposte e che quindi lo destabilizzano enormemente, è meglio essere sinceri e raccontare tutto quello che sta succedendo piano piano, con le giuste parole di cui un bambino ha bisogno, con le giuste rassicurazioni, perché anche due genitori separati rimangono pur sempre due genitori. Non bisogna mai dimenticarsi che anche se non si è più moglie e marito, si è sempre e comunque e sempre di più mamma e papà. Il bambino ha bisogno di questa rassicurazione, perché il bambino ha bisogno di sapere che la mamma e il papà ci saranno sempre e comunque. Questa è l'unica vera paura di un figlio di fronte a una separazione. Ovviamente le modalità saranno diverse, ma laddove si trova il modo, il dialogo e l'atteggiamento giusto per rassicurare di questa presenza un bambino, riuscirà a vivere serenamente, nonostante tutto, anche una situazione così difficile.
Volevo adesso parlare invece un po' più della sua esperienza personale.
Sì.
Lei si è occupata di bambini perché ha cominciato lavorando in un orfanotrofio prima di diventare mamma.
Certo. Allora, la mia esperienza con i bambini è iniziata in asilo nido sempre, e poi questa esperienza in Messico è stata per me formativa, ma a livello personale, a livello lavorativo, a livello di crescita proprio di me. In generale, di consapevolezza del fatto che il mio lavoro era con i bambini in assoluto, che i loro diritti erano in assoluto davanti a ogni cosa, e tuttora è quello che mi spinge nel lavoro quotidiano, il fatto di accompagnare i genitori in questo ruolo difficile e meraviglioso. È proprio perché mi piace ricondurre tutti gli adulti alla consapevolezza che i diritti dei bambini devono essere messi di fronte a ogni cosa del mondo, a qualsiasi cosa, cioè sono il nostro futuro, è la base di un individuo, l'infanzia, e deve essere vissuta necessariamente, assolutamente, e magari fosse sempre così, in maniera assolutamente serena. Cercando di, nonostante le difficoltà dei vari momenti, ma cercare sempre di porre in avanti le esigenze del bambino. Questo è il mio motivo di spinta lavorativa e professionale, la continua crescita che poi mi ha portato a fare la consulenza pedagogica ai genitori, i corsi e quant'altro. È solo ed esclusivamente proprio per mantenere alto questo principio che secondo me è indissolubile.
Le difficoltà di cui lei parla le ha vissute poi, immagino, in prima persona diventando mamma.
Certo, e lì mi sono, per questo, fino ad allora avevo lavorato sempre coi bambini, quindi proprio materialmente con loro, fisicamente, nella quotidianità, gestivo la loro giornata all'interno del mio asilo. Ma diventando genitore mi sono resa conto di quanto chiunque, anche proprio chi lavora nel campo, dovrebbe essere preparato al diventare genitore. In realtà non è così, perché qualsiasi ruolo si ricopra a livello lavorativo, di società, qualsiasi cosa si faccia nella vita, poi in realtà diventare genitore lo si diventa in quel momento e si comincia da capo in quanto genitore, qualsiasi età si abbia. E quindi è necessario avere un confronto, perché avere un confronto con altri genitori o con persone competenti che possano aiutarti nella gestione quotidiana della vita genitoriale è proprio da sicurezza, prendi sicurezza in te stesso. Poi piano piano acquisti sempre di più dimestichezza con questo ruolo e lo fai spontaneamente, però all'inizio riuscire ad appoggiarsi anche soltanto con un dialogo, con un confronto, con altri genitori, è importantissimo per non sentirsi soli, magari in un momento di fragilità, perché poi forse è più fragile il genitore del bambino rispetto a quello che dicevamo prima, ecco.
Il libro è proprio dedicato a sua figlia,
sì.
Gaia, che appare con lei anche sulla copertina,
sì,
del
sì,
volume. Nei ringraziamenti ho letto, con, devo dire anche con un po' di commozione, che lei ringrazia i suoi genitori.
Sì.
Per quale ragione?
Perché loro sono stati il mio insegnamento fin dall'inizio, con tutti gli errori e con tutte dell'essere umano. Però è stato proprio per me scoprire che, nonostante tutto, ovviamente nella vita della mia famiglia, come in tutte le famiglie, ci sono stati momenti belli, momenti difficili da superare, ma l'abbiamo sempre fatto insieme, magari anche delle volte scegliendo la strada sbagliata, però l'abbiamo sempre fatto insieme, ci siamo sempre sostenuti, i miei genitori si sono sempre sostenuti e mi hanno sempre sostenuto in qualsiasi momento. Anche la scelta, per esempio, di andare in Messico li spaventava moltissimo. Io ero molto giovane e ora che sono mamma mi rendo conto delle loro paure, ma mi hanno sostenuto, hanno capito la mia passione, hanno capito che per me era importante, e quindi la loro preoccupazione ma fermezza nell'accompagnarmi all'aeroporto quel giorno o il giorno dei miei esami, vedere in loro comunque che apprezzavano tutte le mie fatiche e mi aiutavano dove potevano, mi hanno fatto capire qual è il ruolo del genitore: sostenere sempre il proprio figlio. L'hanno fatto con me, l'hanno fatto con mio fratello, nelle nostre decisioni, delle volte giuste, delle volte sbagliate, hanno provato a metterci sulla strada giusta. Ma ecco, è questo per me, i miei genitori sono questo per me, sono quelle persone che mi sosterranno sempre, e quindi credo che sia la cosa più bella.
Anche perché immagino che il desiderio, la tentazione di ogni genitore sia quello di proteggere suo figlio sempre, e proteggerlo dalla vita, ma questo non è possibile, ovviamente.
Certo.
No? Quindi che cosa si può dare al proprio figlio perché abbia le armi per...
Si può dare la libertà di poter scegliere e il sostegno di esserci sempre e comunque, anche dopo una sconfitta. La cosa importante è una persona impara dalle proprie sconfitte delle volte, ma la cosa meravigliosa del genitore è che non giudica, non ti dice quel classico "te l'avevo detto", ma ti dice "ok, hai imparato una cosa in più, adesso ci risolleviamo insieme, ti accompagno verso quella strada che ti avevo indirizzato", perché il genitore lo sa che poi tu tornerai sconfitto delle volte, però anche permettere a un figlio di imparare dalle proprie esperienze è importante. L'occhio vigile del genitore permette di avere un posto sicuro dove poter tornare sempre.
Io la ringrazio moltissimo allora di essere stata in nostra compagnia, e ricordiamo allora ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, Una tata per amica, di autrice Simona Capria, il libro edito dalla Sperling & Kupfer. Ringraziamo naturalmente Simona Capria di essere
grazie,
stata.
Grazie, grazie a voi.
E allora, per rimanere in tema, ascoltiamo una canzone che è appunto dedicata all'infanzia. È una canzone di Ornella Vanoni dal titolo Buona vita.
Vita della mia vita, ti parlerò col cuore di quel che c'è, non ha ragione. Vivi sempre con passione, rispetta le persone, e l'amore per te stessa. Difendilo, non farlo maltrattare. Tu rischi ma rimani uguale. Che sia buono.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.